La rivista.
Lo scioglimento accelerato dei ghiacci artici, che è un segnale allarmante della crisi climatica in corso, sta rendendo accessibili risorse naturali finora inaccessibili. La Groenlandia è vista dalle grandi potenze come una cassaforte di terre rare, petrolio, gas e minerali critici necessari per l'industria moderna. Se ne parla in un articolo apparso sulla testata online valori.it intitolato «La crisi climatica rende della Groenlandia più attraente e, tra parentesi, anche per Trump», ed è stato scritto da Lorenzo Tecleme, che saluto. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie mille dell'invito.
Allora, qual è il paradosso artico di cui parla l'articolo? Com'è possibile che il disastro dello scioglimento dei ghiacci diventi un'opportunità economica per le superpotenze?
Ma il paradosso è il seguente: l'Artico è una delle regioni del pianeta più affettate dalla crisi climatica, nel senso che si scalda più velocemente di altri pezzi del pianeta. Si stima che la Groenlandia sia già di 2,5 gradi più calda rispetto all'era preindustriale, qua da noi siamo attorno a 1,5 gradi, e poi perché è un ecosistema particolarmente unico, particolarmente fragile, appunto un ecosistema in cui la caratteristica predominante è il ghiaccio, che tende a fondersi con l'aumento delle temperature, con tutte le caratteristiche complicate che sappiamo. Ecco, questo che vi ho appena descritto, che dal punto di vista nostro che ve lo raccontiamo è tendenzialmente anche delle persone che nell'Artico ci vivono, in questo caso la popolazione inuit groenlandese, è un problema dal punto di vista delle aziende o delle grandi potenze interessate alle risorse naturali dell'Artico, un problema non lo è affatto. Come spieghiamo nell'articolo, la Groenlandia, che sempre è stata poco attraente, non è un caso se ci vivono così poche persone, e non è un caso se le grandi potenze mondiali non hanno mai fatto a gara per averla finora nella storia, infatti è rimasta la Danimarca, adesso iniziano ad essere molto più interessate. Con la fusione dei ghiacci è più facile navigare l'attorno ed è più facile aprire miniere.
Ecco, appunto, allora, parlava di miniere Lorenzo Tecleme. Cosa c'è nel sottosuolo della Groenlandia? Quali sono le risorse specifiche che rendono quest'isola così preziosa per le grandi potenze e in particolare per gli Stati Uniti, che per voce di Donald Trump hanno avanzato pretese sull'isola?
Ma nel sottosuolo groenlandese ci sono probabilmente tante cose. C'è la criolite, c'è il titanio, c'è l'oro. Le cose di cui però si parla di più sono le risorse energetiche. C'è l'uranio, è una questione molto dibattuta nell'isola già da anni, già da prima dell'arrivo di Trump, quella della possibilità di aprire o meno delle miniere di uranio. E poi ci sono gas e petrolio. Alcune stime fatte dal governo degli Stati Uniti parlano di quantità ingentissime di gas e petrolio, ma anche sulle terre rare non si scherza: delle 35 materie critiche individuate dall'Unione Europea, 24 sarebbero disponibili nell'isola. Detto ciò, è tutto molto ipotetico, perché queste risorse, come dicevamo, sono spesso sepolte sotto chilometri di ghiaccio, i lavori di, come dire, trivellazione di ricerca sono pochi e sono difficili, quindi si tratta di stime molto traballanti. Quante di queste risorse ci siano davvero, in che quantità e soprattutto quanto facile ed economico e conveniente dal punto di vista economico sia, ancora non lo sappiamo. Di sicuro agli Stati Uniti, di tutte le cose che vi ho detto, le risorse energetiche sono quelle che interessano di più. In occasione dell'attacco al Venezuela si è parlato di un impero del petrolio statunitense che coinvolge tutte le Americhe. Ecco, in questo impero del petrolio potrebbe rientrare anche la Groenlandia.
E poi dunque, allora, petrolio, materie rare, terre rare, ma c'è anche un altro aspetto che va sottolineato riguardo alla Groenlandia, perché in qualche modo il controllo di quest'isola potrebbe cambiare il commercio mondiale via mare, o diciamo è un'isola estremamente strategica per le nuove vie che si possono aprire. Qui qual è la questione, Lorenzo Tecleme?
Sì, è uno degli aspetti più affascinanti, tra l'altro, secondo me, dello scioglimento dei ghiacciai, della fusione di ghiacciai artici, il fatto che in qualche modo cambia la geografia. Noi siamo abituati a vedere il pianeta centrandoci sull'equatore e quindi la Cina, gli Stati Uniti, la Cina e l'Europa sembrano molto lontani, ma se in realtà ci centriamo sul polo nord, c'è una zona a nord, la zona artica, dove molte delle grandi potenze, nominalmente Stati Uniti, Unione Europea, Cina e Russia, sono abbastanza vicine. Il problema è che là in mezzo c'è un enorme blocco di ghiaccio, una zona disabitata e inabitabile, quindi non ci siamo mai messi a muoverci o a commerciare laggiù. Oggi una nave cinese che vuole portare merci in Europa naviga verso sud fino a passare poi dall'Egitto e entrare nel Mediterraneo. Ecco, se le acque del nord diventassero navigabili, magari almeno d'estate, perché c'è sempre meno ghiaccio, perché si riesce a passare, perché c'è la crisi climatica, si aprirebbero nuove rotte incredibilmente strategiche, si risparmierebbe, alcuni stimi dicono, per andare dalla Cina all'Europa il 40% del tempo, quindi il 40% del carburante, insomma sarebbe un cambio gigantesco, e le potenze che hanno interessi là sopra iniziano a posizionarsi: più territorio controlli attorno all'Artico, più potrei controllare quelle rotte. Di nuovo la Groenlandia sarebbe chiaramente un pezzo di queste rotte.
Sì, affascinante anche questo aspetto del conflitto sulla Groenlandia, che chiarisce anche quello che sta succedendo a livello politico. Lo abbiamo visto, gli annunci di Donald Trump, le reazioni dei paesi europei, della Danimarca. Lorenzo De Clem, esiste secondo lei una reale possibilità diplomatica o siamo di fronte a uno scontro frontale tra gli alleati NATO?
Non sono un esperto di relazioni internazionali e mi sembra che anche gli esperti di relazioni internazionali ci stiano capendo poco in questo caso. Gli ottimisti dicono che tutto sommato, se Trump volesse davvero prendersi l'Isola Bianca, chiamiamola così, la Groenlandia, avrebbe fatto tutto in modo molto diverso, molto più silenziosamente, avrebbe aumentato la presenza militare, avrebbe aumentato la presenza economica, aperto miniere, avrebbe iniziato a dare soldi a pioggia groenlandesi, finanziare partiti indipendentisti che poi diventassero unionisti rispetto agli Stati Uniti. Quindi alcuni in questo approccio così esplicito e muscolare ci vedono più una voglia di propaganda interna, più mostrare i muscoli, che una reale volontà di prendersi l'isola. Altri invece dicono che no, che il suo modo di fare, lui prima o poi la Groenlandia se la prenderà davvero. Sicuramente uno scontro senza precedenti e sicuramente uno scontro che passa di gran lunga sopra le teste degli abitanti dell'isola, che in tutti i sondaggi fatti finora dicono che statunitensi non lo sono e non lo vogliono diventare.
E in tutta questa vicenda c'è un convitato di pietra, cioè la Cina. Ecco, quanto influisce secondo lei la paura della presenza cinese nell'Artico sulle decisioni della Casa Bianca, che ha deciso negli ultimi mesi di alzare il tiro sulla Groenlandia?
Sicuramente la Cina è sullo sfondo di tutte queste decisioni, nel senso che la strategia a lungo termine degli Stati Uniti in tantissimi campi vede prima di tutto il problema della competizione con la Cina. E l'abbiamo visto anche in altre situazioni. Unisco un po' di puntini, torniamo a parlare di commercio globale e di un'altra zona tra l'altro molto affettata dalla crisi climatica. Appena insediato, Trump iniziò a minacciare un altro paese che ora abbiamo un po' dimenticato, che era Panama, dicendo: torniamo a invadere Panama, torniamo a controllare il canale di Panama. Poi non se ne è fatto niente, non ha invaso Panama, ha anche smesso di parlarne. A Panama c'è tra l'altro un governo amico degli Stati Uniti, ma nel frattempo ha ottenuto che i panamensi cacciassero i cinesi che avevano ottenuto una concessione nei porti di Panama, e al suo posto se l'è preso una cordata di aziende statunitensi, tra cui BlackRock. Ecco, evidente, no, che l'idea come minimo è anche un po' questa: evitare che in Groenlandia possano mettere piede aziende cinesi e estrarre quelle risorse. Detto ciò, la presenza cinese nell'Artico è molto minore di quella che racconta Trump. Questo scenario di una Groenlandia circondata da navi cinesi e russe è abbastanza un'invenzione, è molto più circondata da navi statunitensi e soldati statunitensi in questo momento. Quindi la Cina ha sicuramente a che fare con questa storia. Ecco, poi in questa storia c'è evidentemente anche un'ambizione statunitense e personale di Donald Trump.
Tra l'altro la Cina c'entra sempre, potremmo dire, con Jacopo Zanchini di Internazionale. Abbiamo aperto la nostra settimana, in altre parole, parlando delle isole Chagos e del conflitto attorno ad esse, nato dopo le dichiarazioni sempre di Donald Trump, che teme che anche su quelle isole ci possa essere, come dire, un'influenza cinese. Ma per concludere sulla Groenlandia, Lorenzo De Clem, quali sono i rischi ambientali immediati? effetti se la Groenlandia diventasse un centro estrattivo massiccio? Cosa accadrebbe all'equilibrio climatico di tutto il pianeta?
Beh, partiamo da un paradosso. La Groenlandia è minacciata dal punto di vista della conservazione della natura o del benessere degli abitanti, ma appunto resa disponibile dalla crisi climatica. E la crisi climatica è causata dalla combustione di gas, petrolio e carbone. Ecco, se effettivamente le risorse più grandi e più interessanti sono quelle energetiche, potremmo trovarci col paradosso che la Groenlandia diventerebbe un grande produttore di quegli stessi combustibili fossili che la stanno distruggendo. Poi, come giustamente evidenziavi tu, i combustibili fossili, una volta bruciati, si spargono per l'atmosfera e non fanno differenze. Quindi il petrolio groenlandese, se venisse estratto, danneggerebbe la Groenlandia, ma danneggerebbe anche noi in Europa, nel Mediterraneo e in tutto il mondo. Poi c'è una questione locale, cioè l'impatto che hanno sul territorio le miniere. È sempre un discorso complesso quello delle miniere. Non siamo un mondo che può fare a meno delle miniere, ma siamo un mondo che cerca di limitarle il più possibile, o dovrebbe, perché l'industria mineraria è complicata, difficile da rendere sostenibile, complicata per chi la vive. Il vantaggio groenlandese è che, ecco, insomma, è un posto molto disabitato, quindi è relativamente facile fare miniere lontano dai centri abitati. Al contempo vuol dire anche fare miniere in aree naturali, incontaminate e così via. C'è molto dibattito su questo in Groenlandia. Nella scorsa legislatura governava un governo di sinistra indipendentista, sono tutti indipendentisti i partiti groenlandesi, che però si era fatto eleggere proprio su una piattaforma che prometteva di bloccare le estrazioni minerarie, in particolare le estrazioni d'uranio. C'è stata anche una causa in cui un'azienda australiana ha chiesto un risarcimento enorme, pari a 10 volte il budget annuale del governo groenlandese, proprio perché riteneva di essere stata ingiustamente bloccata da questa legge. Ora c'è un nuovo governo più moderato, diciamo di centrodestra, che invece vede con più favore l'apertura di miniere, anche perché lo vede come un asset rispetto all'indipendenza. Di nuovo, sono partiti indipendentisti che cercano di avere quante più risorse possibili locali per non dipendere più dalla Danimarca. Quindi anche per i groenlandesi è un tema dibattuto. Sicuramente per molti groenlandesi c'è la paura delle miniere. Se fosse poi accompagnata l'apertura delle miniere da un'invasione statunitense, immagino che la paura aumenti ancora.
E chi avrebbe detto che ci saremmo interessati alla politica interna della Groenlandia? E invece è così, Lorenzo Tecleme, anzi, e si tratta di una questione estremamente interessante anche per la popolazione Inuit che ci vive e per noi, di conoscere quello che sta accadendo lì. E grazie per avercelo spiegato così bene, Lorenzo Tecleme, a prestissimo.
Grazie a voi, buona giornata.